parlando con te, con un po' di cose, ma abbiamo letto sette capitoli e quindi dobbiamo proseguire. Dall'inizio del capitolo 8. Ricordate, abbiamo tentato inizialmente in di dire qualche cosa, di inserire il libro di Coelet nella letteratura sapienziale, nel contesto di una tradizione sapienziale che giunta a una tappa critica, e il nostro anonimo maestro rappresentante di quella tradizione è anche testimone molto acuto e molto sincero della crisi in atto. Era quindi un linguaggio, criteri interpretativi della realtà, in un contesto che è proprio globalmente trasformato, eventi clamorosi che hanno segnato lo svolgimento di una storia ormai giunta a una fase molto avanzata. Mi riferisco a quella che è stata la storia del popolo di Dio, quella che chiamiamo la storia della salvezza. Il nostro libro si inserisce nel contesto di quella vicenda, ormai giunta al terzo secolo avanti Cristo, quindi una fase molto avanzata, no? Ma la situazione complessiva sta da sfondo a un dramma che è interno alla ricerca sapienziale, un dramma di cui il nostro Coelet è, facciamo il termine Coelet come se fosse il nome proprio, ma in realtà è un nome di funzione, quindi e dunque il nostro Coelet è appunto figura che manifesta in maniera veramente molto appassionata e molto trasparente il disagio di chi cresciuto, maturato, professionalmente qualificato nel contesto di quella tradizione sapienziale constata che i conti non sono così. Nel frattempo sappiamo bene che quello è un credente, ma il suo modo di porsi in relazione al mistero di Dio è apparso man mano che abbiamo sfogliato queste pagine, espressione di un atteggiamento adorante, quanto mai autentico, ma testimonianza vissuta di una posizione religiosa che si fa sempre più unica. Per l'appunto manca quel linguaggio che gli consenta di interpretare, di spiegare, di illustrare, di analizzare, di commentare, di trasmettere. E da quella parte non c'è da dubitarne, la cristallina coerenza nella sua posizione di vita, una posizione che coinvolge l'intimo dell'animo, ma che poi si traduce nella trasparenza di un vissuto che si consuma in un atteggiamento di adorazione. E nello stesso tempo, ecco, la testimonianza pianta così sofferente, chi si è mai formato, chi si è mai accertato per quanto riguarda l'esercizio della ricerca satellitare, addirittura in un ruolo accademico, si rende conto che quella dottrina ricevuta e che spesso ha contribuito a trasmettere, in realtà non morde più la realtà, non coglie, non capta, non riesce a decifrare le vicende così come si presentano nella loro complessità. Ed ecco, il nostro paese è costantemente rinviato a un atteggiamento di fede purissima, un atteggiamento di adorazione assoluta. Sul riguardo, un linguaggio che qua e là si è apparso provocatorio, quasi scandaloso. Poi abbiamo anche constatato che non era proprio il caso di assumere un atteggiamento così di giudizio a riguardo di questi suoi pensieri, invece ci stiamo sempre più sintonizzando con il suo modo di prendere appunti, perché di questo si tratta, una serie di schede, riflessioni, considerazioni, appunti che ha accumulato nel corso della sua vita, senza pretendere mai di salire su quella casa che pure ha frequentato per altra via, e rivolgersi a noi il riferimento professorale, mai. E dunque non è proprio il caso che noi ci ripieghiamo su posizioni di giudizio nei suoi confronti. Prendiamo atto della vicenda che egli ha vissuto con tanta coerenza nel corso della sua vita, una vicenda interiore che è rimasta peraltro celata ai suoi contemporanei. Sappiamo che un discepolo, dopo la morte del maestro, ha avuto modo di rendersi conto di quello che il vissuto di quel personaggio con cui ha avuto a che fare e verso il quale ha manifestato in tanti modi devozione, rispetto, da cui ha imparato l'essenziale di quella dottrina sapienziale che ha accolto e che costituisce adesso il patrimonio autorevole della sua attuale collocazione. Da discepolo anche lui sta diventando maestro, da apprendista anche lui sta diventando docente, ed ecco, si è reso conto che il maestro aveva messo da parte questi e li ha riordinati e pubblicati. In realtà i tre capitoli del Coelet erano probabilmente già il frutto di una prima redazione, per così dire, predisposta dallo stesso maestro prima di morire. Poi dal capitolo 4 abbiamo avuto a che fare con alcune raccolte di pensieri e ci siamo mossi con una certa approssimazione, con tante incertezze, qualche volta anche in modo molto paraginoso, ma comunque tentato da parte mia di passare attraverso anche zone interne del testo, certi versetti la cui traduzione rimane un po' ambigua, con una disinvoltura forse qua e là anche troppo sfacciata. Comunque ci siamo passati dentro, siamo passati attraverso queste sezioni. La prima sezione dal capitolo 4, l'ingiustizia nel mondo, così abbiamo avuto modo di intitolare, io suggerivo di tener conto di un certo termine che ritorna all'inizio alla fine della sezione. L'ingiustizia nel mondo è un pianto di rotto che irrora la scena sulla quale si svolge, con tante pieghe, con torte e concertanti la vicenda umana. Seconda sezione, ne parlavamo 3 mesi fa, i soldi. E il rapporto con i denti, qualcuno ricorderà. Terza sezione, è quella che ci ha portato fin qui dove ci troviamo adesso, alla fine del capitolo 7, chi sa dov'è il mezzo? E una serie di interrogativi che il nostro maestro ha messo insieme, non pretendendo di avere delle soluzioni da proporci in maniera autorevole, garantendo il valore dei suoi interventi, ma interrogativi che comunque meritano di essere presi in considerazione, perché il nostro maestro sta prendendo atto di come l'impianto tradizionale di quella sapienza che esperienza di vita, criterio interpretativo in base al quale si discerne il bene della vita, la positività della vita, l'autenticità delle relazioni, una prospettiva di edificazione dell'impegno che chiama tutti alla relazione sociale, al coinvolgimento nell'unica grande avventura che coinvolge l'umanità. Ebbene, interrogativi ci interrogano, ma chi lo sa, ma qual è il meglio, ma chi l'ha detto? E nel corso delle pagine che siamo andati leggendo, passando da una sezione all'altra, è emerso in maniera sempre più tragica, va proprio la pena di usare questo aggettivo, la contraddizione per eccellenza, quella che dimora nel cuore umano. C'è una disfunzione per cui tutti come dire, i concetti, tutte le forme ermeneutiche della realtà, tutte le lavorazioni culturali, tutte le modalità di impegno, forse anche per il servizio che in sé per sé appare più disinteressato e benefico, tutto fa capo a una micidiale contraddizione che dimora nel cuore umano. Per cui il positivo è infettato. E quello che dovrebbe il bene è impregnato di malizia, e chissà, ma questa sapienza dov'è, ma dove è andata a finire, ma come sarà mai possibile perseguire un impegno coerente mirato alla positività della vita, impostarla, realizzarla, costruirla, comunicarla, condividerla, la positività della vita, quando in realtà noi sproponiamo nel patrimonio. noi siamo inficiati nel vortice di un cuore umano che è inclinato, e fare proprio questo inclinamento per quel coraggio. Chi lo sa dov'è il meglio? Chi lo sa dov'è il bene? Chi lo sa dov'è la vita? Resta per il nostro maestro, resta la sincerità sempre più coraggiosa e sempre più pura della adorazione con cui si rivolge a Dio, lui solo. E di questo ci sono riusciti. Adesso vedete, capitolo 8. Noi affrontiamo un'altra questione che da qui, verso 1 del capitolo 8, ci porterà fino al versetto 10 del capitolo 9. Questo è il piano, il programma per questa periodo, 8.1 a 9.10, poi proseguiremo quando sarà il momento. Ma per adesso questa serie di pensieri che il nostro metodo ha schedato a modo suo nel corso della sua vita, che il discepolo redattore del libro ha poi raccolto in queste pagine. E qui vedete quella questione che adesso richiamavo, chi sa dov'è il vero bene, ma chi l'ha detto? Che quel che viene proclamato come bene sia davvero bene, e chi l'ha detto? Che in realtà quel che viene prospettato come messaggio dotato di una positività integra e feconda garantisce il bene della vita umana, chi l'ha detto che in realtà quel messaggio non sia proprio intrinsecamente corrotto? Contraddizioni spaventose, disgustose, riproclama e discute. Tra la luce a cui ci si rivolge e la tenebra nella quale si sprofonda. E adesso vedete, nella sezione che dobbiamo leggere questa sera, l'interrogativo si precisa meglio fin dall'inizio, poi nei pensieri che seguono sembrerà un po' diluirsi, ma in realtà rimane e riemerge costantemente. L'interrogativo diventa adesso: ma chi è il vero saggio? Chi è il vero sapiente? Il vero sapiente dove sta? Ma esiste mai un vero sapiente? E lui adesso dice così. Capitolo 8. Un primo pensiero qui, un primo appunto, a metà del versetto 5. Leggo, chi è come il saggio? Questa è la domanda. Chi è il vero saggio? Chi è? Ma chi è come il saggio? Chi conosce la spiegazione delle cose? Scusate che il fatto non è vero tipo. Non è neanche così l'intelligente perché è più dotato dal punto di vista della strumentazione fisica. No, qui è in questione appunto il saggio, così come nella tradizione antica, che peraltro passa attraverso il tempo, lì è il protagonista autorevole e esemplare di quella ricerca che conduce alla positività della vita. Ma questo saggio esiste veramente? E chi è? e se ne è stato di fare i conti con una pressione sapienziale che adesso viene ricondotta a delle figure, a dei personaggi, a dei volti, sono non presidente, proverbiali, dei contenuti dottrinari, sono delle persone in carne ed ossa. Questi fatti quale testimonianza di autenticità hanno realmente trasmesso a noi? Vedete che la questione si fa molto delicata perché, ripeto, qui non è in questione soltanto un punto interrogativo rispetto a un messaggio nel suo valore intrinseco, ma qui è un punto interrogativo riguardo alla qualità di persone. Che tra l'altro poi è il punto creativo che mette in discussione la autenticità personale del nostro maestro. Ma io che stagio sono io? Io chi sono veramente? Chi sono mai veramente? E allora dice, ma chi è come il saggio? Conosce la spiegazione delle cose, punto interrogativo. La sapienza dell'uomo nell'iniziale corpo è anche la maturità del figlio. Questo, vedete, è un segnale che viene riconosciuto comunemente come inconfondibile. Ecco, il saggio si riconosce per il fatto che ha il volto luminoso. Non ha il volto irrigidito e severo di colui che si presenta magari solenne e grafico, ma come separato dalla realtà con la quale è in contatto. No, 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 l'uomo dal volto luminoso. Soltanto che un'affermazione del genere. Per il nostro Coelet rimane come dire quasi come un'illusione agiografica, un'illusione, cioè, come una certa agiografia antica, forse anche moderna, per cui ecco il personaggio da Britali fin da quando si chiama il latte di teva la vena insomma sapete che può essere che sarà successo veramente o qualcosa del genere, no? Ecco, questo fin da quando guardava gli uccellini che beccavano i tipi di grano si commuoveva, chi lo sa, il saggio dice che il saggio si riconosce subito dal volto luminoso, ma adesso lui se ne viene fuori con un'affermazione che a un poco devastante, perché lui dice osserva il volto da me, ma sapete chi è il vero saggio? Dice lui, il vero saggio è il cortigiano. Tanta fatica per individuare la figura che è esemplare, che è il modello di riferimento nella presenza finanziaria, e veniamo a sapere che il saggio in fondo è quel personaggio che sa come approfittare del potere, che sa inserirsi nel complesso istituzionale di una società che si gestisce in un certo modo, dove poi sono le figure di riferimento. Il re e il santo è tecnico al servizio del re, come lo dico fatto che pronunciando il diritto, non sta dicendo un mattatore, non sta dicendo uno stupratico, non sta dicendo è uno stupratico corrotto, non sta dicendo questo. Però Presidente, è importante la questione. Da vedere che la questione sapienziale passa per diversi secoli e ci sono delle figure di grandi personaggi che effettivamente rimangono esemplari. Parte Salomone, Salomone è il grande patrono della questione sapienziale, Salomone re e dunque tutti i collaboratori di Salomone, tutti gli addetti all'impegno di consigliare, di accompagnare, di sostenere. Sembra di dover aggiungere anche di coccolare il re. Ma la prima cosa di Salomone, pensate a quella figura straordinaria che è Giuseppe, figlio di Giacobbe, quando scende in Egitto e si trova in una situazione disperata e diventa niente meno che secondo dopo il faraone, il consigliere per eccellenza. Giuseppe, appunto anche altre figure, dentro di Daniele, tutta una serie di personaggi che intervengono al momento opportuno quando si tratta di interpretare i sogni del re, trasformare il sogno interpretato in un consiglio operativo che per l'appunto promuova l'attività di governo. Ma qui lui dice, vedete, è un'affermazione che più demitizzante di così non potrebbe essere, è il saggio, quell'uomo che nel rapporto con le leve del potere sa muoversi in modo tale da farsi per la chiusura. Una agiografia da rovescio. Quindi osserva che l'ordine del re e a causa del giuramento fatto a Dio non allontanarsi in fretta da lui e non persistere nel male. Dunque, che è questo re? Vedete che c'è di mezzo un impegno nei confronti di Dio, perché comunque l'autorità è del re, e certamente il re esercita quella sua autorità in nome di Dio. Dunque tu, in obbedienza a Dio, consacra se stesso al servizio di colui che sia nel potere. Perché egli può fare ciò che vuole, vedete tutto è questo, perché lui detiene il potere, egli può fare ciò che vuole. La lealtà, la disponibilità, l'intransigenza del servizio del re, ecco, questa è la come dire garanzia di esemplarità per quanto riguarda il saggio. E certo noi sentiamo che facciamo fatica a dire tutto il latino, no? Ma questo parla di queste cose con una lucidità cristallina. Potremmo anche aggiungere considerazioni che diventano anche più pungenti, più sarcastiche. Il saggio è il cosiddetto uomo di cultura al servizio del potere, come il giullare. Il giullare deve far contento il re. Deve trovare forme espressive, tecnico, elaborazione di giuridiche, dottrine sociali, che siano confacenti agli interessi del
Paese. È vero, Sato, avete che la domanda lui non sta facendo in termini così astratti, perché voi non so che è antipatico all'anno, ma per dire che non è Dio, ma perché la domanda riguarda lui, chi che sta questo, chi sono io, chi sono io.
Cioè, adesso qui riguarda il saggio, comunque la sua configurazione del processo della lezione, la scienziata, ma anche nel libro di Gabriella e lì a un certo punto c'è una domanda, me lo ricordavo proprio quest'oggi, dice se noi a posto di sapienza leggiamo la parola evangelo, ecco, dopo 2000 anni di evangelizzazione, l'uomo evangelico riuscito, realizzato, chi è? Ecco, un uomo di potere. Possiamo star contenti, dopo 2000 anni di evangelizzazione abbiamo proprio definito qual è il personaggio che in sé realizza il Vangelo. È un uomo di potere. È addetto del potere. Sa come muoversi nell'ambiente del potere. Sa come approfittare. E sa come farsi e lì può fare quello che vuole. Infatti la parola del re sovrano si può dire che fa chi osserva il comando non prova alcun male. Dunque il vero saggio è colui che ha trovato l'onda e sa come cavalcare l'onda. Il mondo delle potenze comunicazioni sociali, dell'informazione, quindi direi è una questione che ci interpella in maniera proprio radicale di quanti tutto il contesto della predicazione, un contesto da verificare, questo. Un ruolo di cui approfittare per imbrogliare, per catturare, per dominare, per imporre una nota, per portare il linguaggio in modo tale che le coscienze accettino di essere gradevolmente corrotte. Questo è il massimo dell'uomo di potere. Riuscire a corrompere le coscienze altrui con il compiacimento, il plauso, la benedizione di coloro che sono coinvolti nella presenza. E perché l'uomo di potere realizzi questo ha bisogno del cosiddetto saggio. È proprio rappresentante di un fenomeno di corruzione dello Stato pubblico. C'è uno Stato pubblico. Per cui cosa volete mai usare un po' di miliardi e per quel caso diventa addirittura un fenomeno di corruzione spalla, lasciata, e che si riconoscono, ma c'è una corruzione pura! Che riguarda delle coscienze.
vedete che si passano a poche righe e siamo nella tempesta, stiamo affogando, qui è più di mondo, qui non c'è, dove stiamo andando a finire, ma chi siamo veramente noi? E chi sono veramente io? Adesso dice, dalla metà del versetto 5, arriviamo al versetto 9, che la legge del saggio conosce il tempo e il giudizio. Il cuore del saggio, veramente. Hakam, il saggio è Hakam. E dunque sta già su, conosce il tempo e il giudizio, infatti per ogni cosa vi è tempo e giudizio e il male dell'uomo ricade gravemente su chi lo fa. Questi ignora che cosa accadrà, chi mai può indicargli come avverrà? Nessun uomo è padrone del suo scoppio vitale tanto da trattenerlo, né alcuno ha il potere sul giorno della sua morte, né c'è il campo nella lotta. L'iniquità non salva colui che la compie, l'iniquità è il crimine, tradurrei. Vedete, sta dicendo Quenet qui che non ci sono regole. Per quanto riguarda il successo del fatto che dovrebbe essere coerente con programmazione attraverso le generazioni che sono succedute mirata a promuovere la positività della vita. Tutto è veramente molto aleatorio, vedete questi interrogativi qui, ma nessun uomo è padrone del suo soffio, nessuno ha potere sulla sua morte, non c'è scappo dalla lotta, e in questo caso neanche il crimine è garanzia di successo. E in ogni caso vedete che tutte le questioni postate qui in maniera molto sommaria mirano a un successo, ma il successo del faccio che cos'è? Il mio successo che cos'è? Quando è che il faccio è finalmente riconosciuto come la figura che corrisponde al valore sapienziale, al valore didattico, al valore di testimonianza, al valore di evangelizzazione che mirata a promuovere la positività della vita altrui. Questo successo è estremamente ambiguo. Il successo è posto a forme di corruzione le più subdole, le più squallide, impalpabili oppure incitabili. Il successo potrebbe addirittura configurarsi come un crimine, ma anche il crimine poi è del tutto aleatorio. Quando si volesse ricorrere espressamente a destra. Il crimine non salva quello che lo compie. Tutto questo dico riflettendo su ogni azione che si compie sotto il sole, quando l'uomo domina sull'altro uomo a proprio danno. Vedete come il nostro paese si è imparato a guardare attorno, rendersi conto di essere alle prese con una storia che ha la configurazione di una giungla, qui schieramenti, contrapposti, aspetti di genere, ma questo fenomeno fisico negli ambienti accademici.
didattici, come anche in forma, direi, più scenografica, per come vanno le cose nel nostro mondo contemporaneo, ma forse in maniera anche più ridicola negli ambienti degli addetti alla politica. Questo scontro, questo conflitto continuo, questo contrapporsi di progetti che diventano poi attività, prese di posizione, questa conflittualità è permanente. E il fatto in questo contesto diventa come dire, il tecnico che sa gestire il conflitto in modo tale da riversare i danni sullo schieramento opposto, ma in realtà poi i conti non tornano e il nostro poeta si rende conto che in realtà per quanto ci sia da fare in questa prospettiva, perché il conflitto si risolva con un esito dannoso per lo schieramento altrui, in realtà poi questo danno è sempre anche autodistruttivo, o addirittura in qualche caso diventa proprio causa di una sconfitta a cui non si può sottrarre. Tutto questo mito di legge versetto 9, riflettendo su ogni azione che si compie sotto il sole, quando l'uomo domina sull'altro uomo, a questo danno, per danno a lui, e poi capita che il danno si ritorna come una pietra che ti casca sulla testa. Il danno. E allora andiamo avanti, dal versetto 10 al versetto 14. Frattanto i studenti venire condotti alla sepoltura. Il caso di Marcantoni che vengono applauditi, però non di più, ho visto essi che mi sono dotato la sepoltura e in qualche caso pullulano i cosiddetti tanti in quella scenografia, ma io mi faccio solo. Ma tu sei un saggio buono per diventare cattivi. Chi l'ha detto? Perché lui qui non sta cercando di smarcarsi per dire i cattivi sono gli altri. Lui qui sta constatando come è proprio scatenato dall'interno la posizione che secondo la dottrina personale dovrebbe essergli attribuita e quella posizione nella quale lui dovrebbe essere abilitato a gestire la relazione con una positiva relazione con il pubblico. E non è così. Ho visto enti venire condotti dal sepolcro e invece partirsene dal luogo santo ed essere dimenticati nella città coloro che non avevano operato lentamente. Vedete, questo è il crucifissimento simbolo. Loro avevano operato lentamente, gente netta, gente affacata, gente disponibile al servizio, alla collaborazione, alla riconciliazione. Dimenticato. Anche questa è la realtà. Poiché non si dà una sentenza immediata contro una cattiva azione, per questo il cuore dei figli dell'uomo è pieno di voglia di fare il male. Ritorniamo, vedete, a quell'esperienza dell'inquinamento che sta proprio alla radice del cuore. Il cuore del figlio è pieno di volte di fare il male. E come si fa a venire a casa? Per cui, vedete, il saggio che è stato sentito, sbugiardato per quanto riguarda la sua posizione pubblica, il saggio, che lui evidentemente ha a che fare con quel disturbo che tra l'altro presente nella esperienza di ogni uomo, come la cosa è vero che ogni uomo è chiamato a maturare nell'esercizio della sapienza, che è una sapienza accademica, ma anche una sapienza popolare, è la sapienza da cui dipende la positività della vita, come sappiamo dallo stesso. E comunque vedete, ogni uomo è alle prese con le contraddizioni che abitano nel cuore suo, e questo riguarda anche il saggio. E come no? Il cuore di Dio dell'uomo tiene un cuore di fare male, poiché il peccatore, anche se commette il male 100 volte, ha lunga vita. Tuttavia so che saranno felici coloro che temono Dio. Adesso qui vedete in questi versetti 12-14 il nostro quello per così dire rievoca quella che è la come dire la dottrina tradizionale, per cui è vero che ci sono i cattivi al mondo, ma non saranno felici, perché felici sono coloro che temono Dio. Questo lo so anch'io, questo lo insegno anch'io. Felici sono coloro che temono Dio. Sapete, qui lui sta dicendo, adesso vediamo fino al versetto 14, questi sono gli altri. Forme di moralismo rispetto a queste affermazioni, ecco, a questi insegnamenti, lui ha svolto un ruolo magistrale, lui personalmente. Ma sono felici quelli che temono Dio? Appunto perché provano timore davanti a lui. Quelli che provano timore davanti a Dio sono felici. Anche se nel frattempo poi la gestione delle cose, delle vicende, delle responsabilità da cui dovrebbe dipendere la politica della nostra capienza è in mano a Calzoni. Però dice quelli che devono dire non sono contenti perché loro sono stati di quel benessere che li gratifica nell'intimo. Non sarà felice l'Empio, non annullerà con l'ombra i suoi giorni, perché egli non teme Dio. Lui è quello che qui, lui sta proprio sorridendo, e non perché vuole disprezzare quelli che hanno insegnato queste cose, lui stesso sa bene come in questa affermazione c'è comunque una verità. Una verità, ma non è esauriente, non è conclusiva, non è soddisfacente. Perché se vuoi far finire che gli empi sono bellissimi e che i casi che tengono Dio verranno disgraziati e travolti dagli eventi, protestano, piangono, capitano sulla terra, sia questa delusione. Ecco, pensate peraltro a tutta la problematica che viene agitata e rinestata in un legato del libro di Giove, la terra, grazie a Dio, ci sono giusti, ai quali portare sorte diventa per gli enti con le loro opere.
Ci sono enti
ai quali portare sorte nel caso degli utili con le loro opere.
Io dico che anche questa è vanità.
Non sto dicendo che allora è tutto sbagliato, sto dicendo però che non ci siamo. Che non ci siamo. Il cosiddetto saggio in realtà diventa una specie di pupazzo che sta lì a ripetere delle cose come che quando si mette una moneta e poi c'è una macchinetta che dice adesso inserisci lo scontrino, poi grave. Ecco, allora il cosiddetto saggio, che in questo caso dovrebbe essere anche un predicatore, uno che sa che deve dire certe cose, continua a dirle, che tanto poi non hanno nessuna relazione con il mondo, con la vita della gente, con la realtà circostante, però deve continuare a dire quelle cose, magari l'altro può dire anche con notevole raffigurazione scenografica. Ma vanità. Intanto lui è sempre aperto alla relazione con Dio, ma sta confermando come viene meno innamorato. E come tutto quello che apparentemente viene prospettato come il valore positivo che il sapiente rappresenta, testimonia con la esemplarità della sua presenza e del suo vissuto, in realtà la maschera sarà il sistema. Alla fine della vita il nostro prete se sta dicendo che questo meglio per tutta la ricorcità. Un fantoccio. Un burattino. Che cristiano sono io. E così via. E allora? Nel versetto 15, adesso lui ritorna a una considerazione che già ricorreva precedentemente. Ricordate il richiamo di questo nostro amico alla opportunità di adeguarsi a una vita tranquilla. Mangia, bevi, riposa, soltanto che poi più volte date a ti ha spiegato che anche mangiare, bere e riposare non sono garantiti a nessuno, non è così automatico che uno mangia, bere e riposa e così non pensa più niente e ti ritira da tutti i microbi e la intenzione e no. Perché tutto poi si inserisce dentro a un disegno più ampio, più completo, più articolato, dove tutto comunque rimira a una presenza misteriosa rispetto alla quale ci si può soltanto affidare in atteggiamento di obbedienza. E quindi dice, perciò approvo la legge, perché l'uomo non ha la felicità sotto il sole, che andrà per sembrare allegro la cosa. Sia questa la sua compagnia nelle sue fatiche durante i giorni di vita che Dio gli concede sotto il sole. Attenzione però, quando mi sono applicato a conoscere la pazienza e a considerare l'affannarsi che mi fa sulla terra, perché l'uomo conosce il popolo nei giorni di notte, allora ho osservato tutta l'opera di Dio che l'uomo non può scoprire la ragione di quanto si compie sotto il sole. Vedete?
osservato che l'uomo non può scoprire la ragione di quanto si compie sotto il sole, per quanto sia fatica a cercare, non può scoprirla, anche se mi sta riuscendo di conoscerla.
Nessuno è il qualche problema, nessuno potrebbe trovarla.
E quindi sta dicendo che quella vita tranquilla intanto è praticamente accettata sempre. E poi che la vita tranquilla, presa sul serio, coincide con la rinuncia a cercare di scoprire la tragedia. Che è come dire assumere un atteggiamento equivalente a un suicidio mentale, un suicidio spirituale, una rinuncia a vivere, in genere. E allora anche quella vita tetra diventa l'inferno. Anche se non sai niente di conoscerla, nessuno potrebbe trovarla. E adesso, capitolo 9, tre versetti, ancora la questione riguarda la cosiddetta vita tranquilla, la vita allegra. Dice: infatti ho riflettuto su tutto questo e ho compreso che i giusti, i tratti e le loro azioni sono nelle mani di Dio. Cioè, sempre questo atteggiamento di affidamento totale, perché per quanto riguarda le mie capacità di discernimento, io mi sono reso conto che noi uomini, lo dice per se stesso, lo dice per altri, nella loro singolare e sempre originale esperienza, noi uomini siamo in una grande confusione. Una grande confusione. L'uomo non conosce né l'amore né l'odio. Davanti a questa umanità, vedete, confusione che sta proprio in questa mescolanza di sentimenti che appaiono massimamente contraddittori: amore, odio. Eppure sono così intrecciati, così incastrati l'uno nell'altro, così amalgamati, per cui ma io sto amando, sto odiando. Questa confusione, vedete, sta proprio del corpo umano. E risulta poi a tutti i livelli di quello che è il contatto con la realtà, l'elaborazione del linguaggio, la valutazione degli ambiti giudizi, per non dire poi tutto quello che è il sistema psichico, che ripropone una ragera di espande naturalmente sulla scena del mondo, ripropone questa radicale confusione. Ma io sto amando solo. E non so più, dice. No, non conosce. Non lo so. E mi è tranquilla. Quando la confusione è dentro. È vero, tutto rimane nella notizia. Ma questa afflizione, vedete, ha segnato la vita del nostro quello che poi fa tutt'uno, questa sua fatica interiore, è l'onestà della sua ricerca. È il motivo per cui poi il discepolo è rimasto impressionato e adesso pubblica il libro che raccoglie gli aggiunti mantenuti in armadio e non li vediamo. E adesso dice, vi è una sorte unica per tutti, per il giusto e per il puro e l'impuro,
per troppo sacrificio e per chi non li offre, per il buono e per il malvagio, per chi giura e per chi intende di giurare. Sono alternative che riprendono quella confusione a cui accennavo immediatamente prima. Amore e odio? Allora, giustizia e pietà? Purezza e impunità? Offrire sacrifici o insegnare? Bontà e malizia? Spergiurare sincerità? Confusione. Che confusione. Questo è il male che succede in tutto ciò che avviene sotto il sole. Una medesima sorte tocca a tutti, e anche il cuore degli uomini è pieno di male, la stessa alterna nel loro cuore mentre sono in vita. Poi se ne vanno tra i morti. Poi se ne vanno tra i morti. Dunque questa confusione ci accompagna. Tutto il cammino. E vedete, il nostro poeta non sta imparando, testimoniando, non sta maledicendo chissà chi, Dio, perché si trova in questa condizione, ma ci sta dando con tutta la consapevolezza quanto mai mortificante di essere alle prese con una contraddizione che smonta dall'interno, fa tutta pretesa di come dire esemplarità, tutto quello che in un modo o nell'altro abbiamo già considerato come prerogativa del passo. E il nostro è stato lui personalmente segnato da questa esperienza mortificante. Poi si muore. Ma è come non ci si muore questo disagio, questo dubbio continuo, questa incertezza radicale, questa commissione di intenzioni, di aspirazioni, di desideri, di pensieri, di affetti, per cui amore e odio si confondono. Mortificante. Questi morti, questa è una morte anticipata. E adesso, dal versetto 4, e da un certo, finché si resta uniti alla società dei viventi, c'è speranza. È vero, è mortificante questo stato di cose, questo vissuto interiore di cui si parlava, mortificante, però almeno finché si resta in vita, ecco, una speranza, dice qui, c'è un certo gusto.
Dobbiamo prendere atto, perché non dica delle precedenti.
Né un cane vivo che un leone morto, è un cane vivo che un leone morto.
Anche questa è un'intenda proverbiale.
Meglio un asino vivo che un dottore morto. Meglio. E poi i vivi sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla. Adesso vedete, sapete che cosa consiste per aiutare i viventi rispetto ai morti? È che gli evidenti stanno in morire, i morti non fanno, di noi, gli enti sanno di noi. E poi esattamente quella condizione di vita intrinsecamente mortificata di cui si parlava, quella di cui parlava l'esperienza di tutta la vita, ha avuto a che fare con questa mortificazione costante che e gli confermava la consapevolezza di noi. Che devo dire? Vedete come un altro paese smonta veramente tutto, i vivi sanno dove saranno, ma i morti non sanno nulla. Non c'è più salario per loro, perché loro non ricordo salire, vedete, i morti ormai sono liquidati, hanno bisogno della pensione, che siamo lì, hanno bisogno della pensione, e in quel pensionamento ristagna sempre. Un complesso di ambiguità, di tensioni disordinate, affezioni, lingue, ma poi è morto una vita della tensione, dove quando è morto, non sa più di morire. Loro ricordo stanisci, il loro amore, il loro odio, la loro invidia, tutto ormai finito. Non avranno più alcuna parte di tutto ciò che accade sotto il sole, mentre i viventi stanno di morire, i viventi si trascinano nella vita all'estremo con quella mortificazione che svuota dall'interno qualunque illusione di essere faccio, di essere il faccio, chi è veramente. Allora gli ultimi versetti, versetti a 10, questi segnali, va, mangia con gioia il tuo pane, bevi il tuo vino con cuore lieto, ricordiamo che le raccomandazioni che il nostro prete ha rivolto ai suoi interlocutori sconosciuti con sincerità, mangia e perché Dio ha già tradito le tue opere, appunto, riposa, ma vedi che tutto poi, in realtà, ti conferma nell'appartenenza a un disegno che è immensamente più grande di te, che tu non gestisci, che tu non governi, a cui tu non puoi importi e da cui non puoi nemmeno pretendere. Di essere gratificato in queste forme più semplici e più banali per questo essere umano. Dio ha già gradito le cose. In ogni tempo le tue vesti siano bianche e profumano il manto sul tuo capo. Ricordate il salmo del re, il famoso salmo del pastore. Questo avanti a me ti prepari un anello sotto gli occhi dei miei cosparsi, di olio, il mio capo, il mio capo c'è troppo. Ecco, dice, recita il salmo di te. In ogni tempo le tue vesti sono bianche, vedete, l'ospite ovviamente è stato profumato, ma ancora è stato divertito, è stato lavato, è stato vedi che il padrone di casa era prima di calcio con la tua bocca aperta, è stato un figlio, festoso, gioioso, per compiacersi della tua presenza, ecco. Tempo le tue lenti sono bianche, profumo amante sul tuo capo, godi la vita con la sposa che ami per tutti i giorni della tua vita durante che ti concede sotto il sole, perché questa è la tua morte nella vita, nelle pene che soffri sotto il sole. Tutto ciò che trovi da fare fallo finché non sei in grado, perché non ci sarà né attività né ragione né scelta né sapienza su me gli interi dove fai per andare. Che guardate, non è un'osservazione di animo amante dell'orrore, non è un animo che gusta il macabro, non è un temperamento lugubre quello del nostro paese, ma fa queste cose, ma vedi che non è così che potrai dare riscontro nel tuo vissuto di quella testimonianza che tradizionalmente dovrebbe definire il faccio. Ed è già finito, ci sei consumato. Vedete, adesso noi ci fermiamo, resta per noi sempre più evidente che se queste pagine sono come per me un incoraggiamento potentissimo a spingere la nostra ricerca fino a fare il decisivo della storia salvezza, fino all'impatto con l'evento in cui tutto si è ricapitolato, la presenza del Figlio, il Signore Gesù, la sua Pasqua di morte e di resurrezione. Vedete che è proprio nel momento decisivo, nella Pasqua di morte e resurrezione, che noi abbiamo imparato a riconoscere il faccio. E proprio quello che il nostro paese si intravede è nella morte del faccio che finalmente lo riconosce. Tommaso, tu che vuoi fare una raccomandazione?
Grazie a tutti. comunque abbia le idee tanto chiare quando riesce a convolverle a noi.
Questo è proprio quello che volevo ottenere.
Cioè quando un uomo cerca di dominare l'altro uomo è un povero disgraziato. E se noi ci soffermiamo su questo si capisce che questo aspira proprio alla sapienza e alla saggezza.
Un modello di pensiero che non risparmiamo. Mi sembra che questo filo che poi mi sentiva dall'idea di un discorso per appunti, no? Un po' come sistematico forse, ma c'è un filo nostro che sembra rimanere quando si è messo uno di sapere del titolo no questo è stato di ciò che accade sulla terra. Quando, no, quando lui evoca la bottiglia della serata, della discussione, poi
la base di si dice con l'emissione di essere punito, quindi per la discussione.
Ecco, io credo che saranno felici, ecco, dove di cui potrei dire al di là di questo poi il ritorno in un certo modo sulla terra e di questa dimensione terrestre molto a cui lui voglio proprio quello dell'identificazione, dell'identificazione, delle consolazioni, diciamo, pure nel caso. E poi però sempre quello che io trovo un filo, se c'è, questa tesa, quello di mistero che non si lascia cogliere, ma quella in questo modo rimane come dire l'interlocutore nascosto, questo discorso un po' questa controfunzione tra ciò che avviene sulla terra e queste cose che possono essere anche scritte per essere contentati, però ricordano sempre il fatto che ci sia che Dio sia garante di una verità inaccessibile, rimane
sempre più grande sempre più grande.
Come? Cioè io lo trovo molto adatto alla sensibilità contemporanea, no? Per cui è stato messo in questione, ogni fondamento. Però Lucio Bacchio è un altro che lo vediamo con un paio di incontri, quindi questa distruzione che è necessaria per ricordare qualcosa di nuovo che non è costruito dall'uomo. E comunque questo è l'unico caso con il linguaggio neotestamentale per me.
Thank you.